Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia, che vi saluta per essere all'ascolto. Mi auguro che insieme possiamo passare ancora questa settimana su queste pagine del libro di Zaccaria. Stiamo studiando appunto questo libro, come vi dicevo, un libro che si trova nell'Antico Testamento e siamo giunti al sesto capitolo che conclude la prima sezione del libro profetico. Vorrei ricordarvi alcune cose attorno a questo libro, come ce le riferisce il commentario biblico Guthrie e Mortier nella edizione Voce della Bibbia. Lutero definì il libro di Zaccaria la quintessenza dei profeti. Questo termine, derivato dalla filosofia antica, era applicato a una sostanza celeste, latente in tutte le cose, ed è venuta così a significare la natura essenziale di una cosa, l'estratto raffinato, la pura e perfetta forma. Pur ammettendo che v'è un poco di esagerazione nella valutazione di Lutero, resta vero che in Zaccaria sono evidenti molti legami con i profeti precedenti. Così i quattro corni in Zaccaria 1, versetto 1, rispecchiano Daniele, capitolo 7, versetto 7. Nell'ottavo mese del secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivolta al profeta Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Iddo, in questi termini. Abbiamo letto appunto il primo versetto del libro di Zaccaria. Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava, stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti, aveva 10 corna. Abbiamo letto il versetto 7 di Daniele, capitolo 7. La corda da misurare, citata nel capitolo 2 al versetto 1, ci ricorda Geremia 31, versetto 39, ed Ezechiele 40, versetto 3. Leggiamo appunto questo primo versetto da Zaccaria capitolo 2. Poi alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo che aveva in mano una corda per misurare. Confrontiamo con Geremia 31, versetto 39. Di là la corda per misurare sarà tirata in linea retta fino al colle di Gareb e girerà dal lato di Goa. Facciamo un confronto con Ezechiele 40, versetto 3. Egli mi condusse là, ed ecco che c'era un uomo il cui aspetto era come l'aspetto del rame. Aveva in mano una corda di lino e una canna per misurare. Egli stava in piedi sulla porta. Altre similitudini fra il libro di Zaccaria ed altri libri della Bibbia li troviamo nei seguenti passaggi. Il tizzone strappato al fuoco, al capitolo 3, versetto 2, che si può paragonare con Amos 4, versetto 11. Il Signore disse a Satana, ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Zaccaria 3, versetto 2. Andiamo a leggere adesso Amos 4, versetto 11. Vi ho sconvolti come Dio sconvolse Sodoma e Gomorra, e voi siete stati come un tizzone strappato dal fuoco, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Parliamo ora dei sette occhi, citati al capitolo 4, versetto 10, e faremo un confronto con Seconda Cronache, capitolo 16, versetto 9. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose, quando quei sette là, gli occhi del Signore che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele? Andiamo in Cronache, appunto. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. In questo tu hai agito da insensato. Infatti da ora in poi avrai delle guerre. L'appello alla giustizia, che si trova al capitolo 7, nei versetti 9 e 10, il linguaggio del libro dell'Esodo, la minaccia della dispersione, citata al capitolo 7, versetto 14, che poi si può trovare anche come concetto in Levitico 26, al versetto 33, o in Deuteronomio 4, nei versetti 27 e 28. Anche nei capitoli seguenti, che ancora vedremo nel corso dello studio, hanno molte attinenze con altri libri che abbiamo già studiato. Il commentario prosegue. Come Zaccaria afferma al capitolo 1, nei primi sette versetti, e al capitolo 7, versetto 1, egli si trova nella stretta successione profetica. Il suo limpido ebraico echeggia il linguaggio dei suoi predecessori nel sacro ministerio. L'estesa conoscenza che Zaccaria aveva di tutte le parti dell'Antico Testamento era dovuta al suo compito sacerdotale di interprete dei sacri scritti. La seconda e terza sezione del libro, consistenti in una serie di predizioni, debbono essere lette alla luce del Nuovo Testamento, come direttamente o indirettamente messianiche. L'Apocalisse del Nuovo Testamento è colorata di immagini prese da questo libro. A proposito del profeta, vorrei ancora ricordarvi alcune cose citando ancora dal commentario, il quale ci informa che il titolo di profeta in Zaccaria 1, versetto 1, viene alla fine dalla sua genealogia e gli appartiene naturalmente come la persona principale che vi è nominata. Non sappiamo nulla della vita di Zaccaria, salvo quello che qui è rivelato. Il suo antenato Iddo, capo di una famiglia sacerdotale, reduce dall'esilio, faceva parte del gruppo degli esiliati ricondotti da Zorobabele e Giosuè. Da questo si intuisce che Zaccaria era sia sacerdote che profeta. Il nome del profeta significa Yahvé, ricorda, ed era abbastanza comune nell'Antico Testamento, ove ricorre 28 volte. Egli probabilmente ritornò dall'esilio con i suoi nonni nel 537 a.C. e crebbe nella città ancora priva di bastioni, mentre si ponevano le fondamenta del Tempio e mentre le operazioni di ricostruzione erano in sospeso. Nel 520 a.C., in compagnia del suo compagno, profeta Ageo, egli cercò di incitare il restante degli esiliati reduci a riprendere il lavoro. L'uomo che aveva in mano una corda da misurare può essere la sua propria immagine, proiettata nella visione notturna. Riguardo allo sfondo storico, il suddetto commentario ci informa che il periodo coperto dai capitoli dall'1 all'8 è quello di Esdra 5-6. Nel primo anno di Ciro il Grande di Persia, un decreto aveva consentito il ritorno degli ebrei dall'esilio babilonese, con il permesso di ricostruire il Tempio del Signore a Gerusalemme. Zorobabele, figlio di Shealtiel, e legittimo erede del trono di Davide, guidava il ritorno. Una fiacca risposta aveva ostacolato il lavoro di ricostruzione, ed anche l'opposizione locale l'aveva ritardato. I due profeti incitarono il popolo a una rinnovata attività, e l'area del Tempio fu completata. A differenza del Tempio di Salomone e dell'anteriore tabernacolo, il nuovo edificio non conteneva la gloria della Shekinah, ossia la presenza visibile di Dio. Inoltre, il commentario ci dà informazioni sul carattere di Dio che si rivela nel libro profetico. I messaggi del profeta al popolo, come ogni sermone, erano condizionati da una particolare situazione. Queste situazioni ora a noi sono sconosciute. Ogni verità del libro è imperniata sul carattere di Dio rivelato al profeta e da lui ritratto nelle sue dichiarazioni. Il Signore ha un suo supremo scopo nel fare di Gerusalemme il centro del mondo e la città della sua presenza. Ma questa meta non potrebbe essere raggiunta se il suo popolo non venisse preparato a questa benedizione. Il profeta, perciò, doveva ammonire gli uomini sulla possibilità del peccato e promettere liberazioni ai penitenti. Il suo controllo si estenderà a tutte le nazioni e alla totalità della creazione. Tutte le nazioni alla fine lo riconosceranno come re. La sua volontà è comunicata in diversi modi. La sua parola è data attraverso intermediari angelici, comunicazioni oracolari e la pressione di un peso su di uno spirito sensibile. Lo spirito di Dio è lo strumento operante, la forza energizzante. Il suo carattere è retto e nessuna osservanza ritualistica può ammansire la sua giustizia. Tuttavia è richiesto il dovuto decoro nel culto. L'accettazione dell'uomo da parte del Signore degli eserciti è condizionata dal pentimento, dai fuochi purificatori del giudizio, dalla grazia, dalla divina promessa di benedizione. Nella prima parte questi è umile, di origine davidica. Puoi confrontare il capitolo 6, versetto 12, gli parlerai e gli dirai, così parla il Signore degli eserciti, ecco un uomo che si chiama il Germoglio, germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio del Signore. Nella seconda parte, egli segue il modello davidico come pastore e come re. Il commentario prosegue. I primi cristiani videro un compimento di alcune di queste predizioni nella vita e nella passione di Gesù. Il suo ministero era modellato su questi oracoli. Egli inoltre li provvide della chiave per dischiudere il segreto messianico e interpretare le allusioni della scrittura alla sua persona. Altri legami si possono trovare tra questo libro e il Nuovo Testamento. In aggiunta al semplice riferimento a Zaccaria in Matteo 23:35, una vasta gamma di immagini apocalittiche è estratta dal suo libro. Anche Giovanni nell'Apocalisse attinse da questa fonte per materiale. Il definitivo compimento di molte di queste realtà si trova nell'ignoto futuro, ma esso è un giorno conosciuto dal Signore. La scorsa volta abbiamo esaminato più accuratamente nel libro profetico di Zaccaria la visione del germoglio contenuta nel sesto capitolo e abbiamo visto che si riferisce a Cristo. Mentre ci avviciniamo alla conclusione di questa parte più grande del libro di Zaccaria, è necessario che la localizziamo nel corso della storia e della profezia. È possibile perderci per strada mentre procediamo in questa sezione. E facendo questo perdiamo una delle maggiori lezioni della scrittura e uno dei principi più grandi che Dio ha messo nella sua parola. Quindi chiedo a coloro che insegnano la profezia di prendere accuratamente a cuore lo studio di questo piccolo libro. Questo eviterà dall'incorrere in qualche interpretazione sconsiderata e bizzarra. Visto che le visioni di Zaccaria sono altamente simboliche, siamo tentati di giungere alla conclusione che sono giusto dei sogni azzardati di un profeta dell'antichità, persone che le considerano senza alcuna relazione fra le une e le altre, si sentono libere di interpretarle in un qualsiasi modo a scelta. Vi è un pericolo di innalzare una delle visioni fuori dal suo contesto, di darle una interpretazione assurda. Dobbiamo ricordare che una delle grandi regole dell'interpretazione profetica è che nessuna profezia è una profezia di interpretazione privata, ossia deve essere posta al suo giusto posto nell'intero corpo della profezia. Dobbiamo tenere a mente che tutte le visioni che sono state date a Zaccaria sono connesse e hanno una relazione fra di loro. Hanno un significato che è locale e danno anche una linea generale alla storia. Rappresentano l'intero futuro della nazione di Israele, inclusa la distruzione dei nemici, la loro purificazione, la restaurazione della sua testimonianza sacerdotale. E come abbiamo già accennato altre volte, la sezione verte verso la venuta di Cristo sulla terra come il sacerdote e il re che regna sulla terra. Tutto questo è stato dato da Dio tramite Zaccaria come un incoraggiamento al popolo che stava lottando per costruire il Tempio. Non solo il lavoro procedeva lentamente, con difficoltà, ma sembrava talmente piccolo e per niente paragonabile al Tempio di Salomone, ai grandi templi pagani che avevano visto a Babilonia e più tardi nel regno medo-persiano. Però Israele si trovava in un tempo di pace ed era tempo per loro di costruire. Ora vorrei portare la tua attenzione a un triplice significato. Vi è ciò che è conosciuto come significato contemporaneo, significato continuo, il compimento delle cose. Il significato contemporaneo significa che Zaccaria parlava in una situazione locale, si stava indirizzando a persone dei suoi giorni riguardo ai loro problemi, stava incitando il suo proprio popolo a non essere scoraggiato, visto che si trovavano all'interno del piano, del proposito eterno di Dio. Il piccolo tempio che stavano costruendo alla fine avrebbe introdotto il grande tempio millenniale che il Messia stesso avrebbe costruito. Il significato continuo è un messaggio per i nostri giorni. Vedi, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Seconda Timoteo 3, versetto 16. Tutto questo ha un messaggio per noi, nonostante non tutto sia stato scritto per noi. Ad esempio, Dio non ha chiesto a noi di costruire un tempio. Un po' di anni fa molti cristiani hanno tentato di portare una pietra fuori dal proprio stato per portarla in Israele e aiutarli a costruire il Tempio. Questa era un'idea ridicola. Non è affare nostro di portare il marmo in Israele per aiutare a costruire il Tempio. Il nostro compito è di portare il messaggio dell'Uno che è la roccia di tutte le età e dell'Uno che è la pietra che si è staccata dal monte senza intervento umano, come scritto in Daniele 2, al verso 45, e che ha detto di se stesso: chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Matteo 21, versetto 44. Se non cadiamo ai suoi piedi, se non ci pentiamo in questo tempo di grazia, verrà il tempo nel quale dovremo ricevere il suo giudizio. Abbiamo visto che Dio giudica le nazioni, il regno babilonese, quello medo-persiano e quello greco-romano che sono stati costruiti, poi se ne sono andati. Vedi, amica, amico, sei cieco di fronte al fatto che Dio sta muovendo oggi la storia di questo mondo? Gli eventi correnti dovrebbero insegnarci quanto velocemente Dio può innalzare una nazione, quanto velocemente può metterla in ginocchio. Dio può innalzare una nazione e portare alla distruzione una nazione in qualsiasi modo egli desideri, secondo i suoi piani per il mondo. Forse puoi sentire la silenziosa voce di Dio nelle visioni di Zaccaria. Le sue visioni non sono assurde e bizzarre, e nessuna assurda e bizzarra interpretazione è soddisfacente. Esse ci insegnano che lo scopo di Dio prevarrà e che Dio sta muovendo la storia per raggiungere il suo scopo. Il terzo significato è il compimento di tutte le cose. La storia fluisce nel canale della profezia. Lasciatemi ripetere il versetto 12. Gli parlerai e gli dirai: Così parla il Signore degli eserciti. Ecco un uomo che si chiama il Germoglio, germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio del Signore. Il germoglio, come abbiamo visto, non è nessun altro che il Signore Gesù Cristo, una radice che fuoriesce dall'arido terreno, che è morto su una croce per noi. Ma egli tornerà per regnare in quel giorno. Il germoglio del Signore sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro vanto e il loro ornamento. Così è scritto in Isaia 4, al versetto 2. Egli sarà il sacerdote sul suo trono. Conoscendo questo, dovrebbe aiutarci a mantenere le cose in una certa prospettiva. Vi potrebbe essere qualche piccolo gruppo di cristiani che si incontrano in un luogo segreto sconosciuto, ma si incontrano nel nome di Cristo e cercano di onorare Lui. Studiano la sua parola e realmente desiderano fare la sua volontà. Questo piccolo gruppo magari è sconosciuto al mondo, ma è più importante nel piano e nel programma di Dio che gli incontri che vengono tenuti dai capi di Stato nelle capitali del mondo. Questo è duro da comprendere per certe persone, perché la gente non vede le cose dal punto di vista di Dio. Vedete, quel piccolo gruppo di cristiani si incontrerà un giorno in cielo, con un grande coro, cantando all'agnello: «Tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». Apocalisse 5, versetti dal 9 al 10. Questa è la meta verso la quale ci stiamo muovendo. Il mondo può ignorare questi cristiani e le moltitudini passano semplicemente davanti a loro, non curanti. Ma sono ugualmente importanti nel piano e nello scopo di Dio. Questa sezione di Zaccaria dovrebbe aiutarci a vedere le cose dalla prospettiva di Dio. Questo grande passaggio delle Scritture possiede ancora un messaggio per me e per te oggi. E domani, quando avremo l'occasione di ascoltare ancora quanto ha da dirci la Bibbia, ci addentreremo nello studio del capitolo 7 del libro di Zaccaria. Inizieremo quindi con la seconda sezione di questo libro profetico. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione, grazie per averci ascoltato ancora una volta, vi do allora appuntamento a domani. Ciao!